www.storiedijo.it e la storia continua. Il mondo in tasca. Uno stemmario da record. Ed eccoci alle insegne dei sovrani. Ogni paragrafo ne riporta le figure, ben ordinate e disegnate, con stili diversi a seconda che si tratti di stati cristiani o meno. L'idea di compilare uno stemmario universale, tra stemmi e bandiere, non c'era, infatti non c'era allora una distinzione netta come in età moderna, e corre per tutto il Medioevo, non ultima la cronaca del Concilio di Costanza, che è del 1415, di Ulrich von Rickenthal, riporta non solo quelli dei re europei, ma anche decine di stemmi di monarchi africani e asiatici, tutti rigorosamente falsi. Il libro del conoscimento ha però un record, poiché, copiando a destra e a manca dai famosi portolani iberici, è riuscito a mettere insieme la più grande collezione di bandiere del Medioevo. 113 per l'esattezza. Sono attendibili? Sì e no. In Europa spesso, nel caos geopolitico dei Balcani e dell'Asia Minore, assai meno. In Asia e in Africa, invece, i portolani inventavano di sana pianta. Ma bisogna stare attenti a non generalizzare. Il leone dei Mamelucchi, il Tamga dei Tartari dell'Orda d'Oro, la croce patriarchiale etiopica e molte mezzelune berbere sono simboli autentici. Quando però al regno di Amemian, forse il Congo, non si sa, si attribuisce una bandierina con un guerriero nero armato di lancia, o al Katai l'effigie stessa del Khan in trono, è segno che la fantasia si è esaurita. Per l'Italia ci sono soluzioni singolari. In terra di Lombardia, in blocco è attribuito lo stemma di Piacenza. Al signore di Firenze non il giglio, ma la croce del popolo. A Roma, l'antico motto SPQR, stemma del comune, e non, come di solito accade, le chiavi pontificie, precise altre bandiere, compresa quella tutta rossa di Pisa, sulla quale anche gli scrittori più moderni continuano invece a sbagliare. Del libro esistono più redazioni. La copia più bella, miniata nel 400, è forse destinata a un re di Castiglia ed è edita ora in facsimile a Saragozza, con un ricco commento. Chiunque può sfogliare con diletto questo singolare Brechdecker trecentesco. Ma dove sta il paradiso terrestre? Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, nessun lo sa. La ricerca del paradiso terrestre è un classico immaginario medievale. La Bibbia parlava di un luogo imprecisato tra Armenia e Mesopotamia, ma gli antichi Atlanti e le Imago Mundi più diffuse lo situano invariabilmente all'estremo punto est della Terra. E c'è chi lo pone in India, circondato da muraglie coperte di muschio. Nel 300 circolano ipotesi diverse. Insieme ad altri, il libro del conoscimento lo comincia a cercare in Africa. L'autore sostiene di aver avuto informazione da sapienti etiopi e lo descriva come un monte altissimo, circondato da una corona di grandi laghi, da quale scendono i fiumi più grandi del mondo, scrosciando a valle con un terribile frastuono. Prendete la carta dell'Africa e osservate l'altipiano del lago Vittoria, tra il Ruvenzori e il Kilimangiaro. Vi apparirà come una grande area perfettamente circolare, in un anello di laghi, dalla quale traboccano le famose cascate del Nilo e dei suoi affluenti. I sapienti, i copti, avevano forse avuto da indigeni la descrizione di quella terra lussureggiante, ma dove ci sono oggi celebri parchi nazionali, che i reportage di solito descrivono come veri e propri paradisi, e dove sono stati trovati fra i più antichi reperti di Homo sapiens. www.religio.it e la storia continua.